Grazie a voi per la vostra presenza, mi rallegro molto di essere con voi questo pomeriggio. Voi che siete dei tenaci lettori della scrittura, se Luca fosse stato protestante avrebbe detto dei primi cristiani che perseveravano nella lettura della Bibbia. Soltanto che Luca non ha scritto così, ma ha scritto che i primi cristiani perseveravano nell'insegnamento degli apostoli. E questo è il mio punto di partenza un po' strano per questo incontro. Perché Luca scrive che perseveravano nell'insegnamento degli apostoli? Cioè effettivamente a quel tempo c'era soltanto l'Antico Testamento. E leggere l'Antico Testamento era una cosa importante, decisiva, però per un cristiano era importante fare questo alla luce di Cristo. E quindi questa luce cristologica sull'Antico Testamento era proprio quello che era l'insegnamento degli apostoli. Vi faccio questa introduzione per dirvi che io vorrei fare un po' la stessa cosa con un testo di Isaia, che è un testo che troviamo al capitolo 25, da cui è estratto anche il titolo di questo intervento, cioè nel senso che bisogna leggere il testo di Isaia alla luce del suo tempo, quindi come un ebreo lo potrebbe leggere, però occorre anche leggere questo testo alla luce di Cristo, che è il compimento della scrittura. Ora voi sapete che il compiere la scrittura, che è una parola tipicamente ebraica, è un modo di dire che la Bibbia non va soltanto letta, ma va messa in pratica. Questo è il primo compimento della scrittura, la si mette in pratica. Poi c'è un secondo compimento della scrittura, che è il comprendere pienamente, completamente quello che è insegnato. E poi c'è un terzo livello del compimento, che è il far dire al testo più di quanto dice, perché il testo, essendo portatore della parola di Dio, è forzatamente una diminuzione della parola di Dio, e quindi bisogna moltiplicare le parole per capire veramente un testo biblico, conformemente a quanto dice il Salmo 62: una parola ha detto il Signore, due ne ho sentite, e poi quando le elenca sono tre. E questo è il principio di una lettura anche ebraica, però che vale ancora di più per un cristiano che deve, oltre alla lettura ebraica, fare anche una lettura cristologica. Questo è un atteggiamento che gli studiosi dell'Antico Testamento solitamente non amano molto, perché dicono: vi impadronite del testo biblico, del testo ebraico, trasformate la parola e dimenticate che c'è un senso anche per gli ebrei. Allora, è vero che ha un senso vero per gli ebrei, lo vedremo anche adesso, però credo che non è snaturare il testo biblico, che leggerlo anche in chiave cristologica. Basta con questa introduzione, adesso comincio con la lettura del testo, che però non leggo secondo la traduzione della CEI, perché purtroppo, come spesso, è un po' accomodante e non sempre conforme al testo biblico. Isaia 25, versetti 6 a 9. Farà il Signore dell'universo per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di grasse vivande succulenti, di vini eccellenti invecchiati. E inghiottirà su questo monte il velo che vela la faccia di tutti i popoli, è la coperta che copre tutti i popoli. Ha inghiottito la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni volto e allontanerà la vergogna del suo popolo, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: Ecco, questi è il nostro Dio. Abbiamo sperato in Lui perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Questo è il testo, poi lo riprenderemo man mano che andiamo avanti nella riflessione. Innanzitutto vorrei fare qualche osservazione generale prima di entrare nel testo. Questo testo appartiene al libro di Isaia, che non è certamente un libro facile. Per secoli si è pensato che il libro di Isaia fosse l'opera del grande profeta Isaia, profeta che visse nella metà dell'VIII secolo avanti Cristo. La sua vocazione infatti si situa nel 740 avanti Cristo. Ma poi ci si è accorti che c'erano qualche difficoltà. Infatti, come mai un autore dell'VIII secolo avanti Cristo ha potuto parlare della fine dell'esilio e della salita vittoriosa e liberatrice di Ciro, re di Persia, cose che avvennero 200 anni dopo, nel 530. E non soltanto, come ha potuto un profeta degli anni 700 addirittura annunciare e parlare della caduta della città di Tiro, che è avvenuta sotto Alessandro Magno nel 330. Cioè, il profeta avrebbe dovuto avere 400 anni, sembra una cosa un po' difficile. Allora, evidentemente ci sono sempre state le voci che dicevano che lui era un profeta, quindi ha potuto annunciare l'avvenire. Soltanto che i profeti non sono degli indovini, i profeti sono portatori della parola di Dio per l'oggi, non per il 400 anni dopo. Ci si mise allora a parlare di un libro tripartito, formato da una prima parte, i capitoli 1 a 39, attribuito al profeta dell'VIII secolo, e poi dopo di un Deutero Isaia o di un secondo Isaia, che sarebbe l'autore dei capitoli 40 a 55 e che sarebbe vissuto alla fine dell'esilio e al momento del ritorno degli esiliati a Gerusalemme. E poi ancora di un terzo Isaia, per gli ultimi capitoli, dal capitolo 56 a 66, che sarebbe un autore, cioè che non sarebbe esattamente un autore, però che sarebbe una rielaborazione del testo più volte rifatta fino al terzo secolo, secondo secolo avanti. Questa teoria, dovuta a Bernard Duhem, che visse 1847 a 1928, ha dominato l'esegesi di Isaia per un centinaio di anni e continua ancora ad avere molti adepti fino ad oggi. In realtà, a partire dagli anni 70-80 del secolo scorso, alcuni esegeti, soprattutto anglosassoni, iniziarono a criticare questa teoria partendo essenzialmente da due elementi che a prima vista sono piuttosto contrari e contraddittori. Da una parte si osserva che all'interno di ciascuno delle tre parti del libro ci sono dei testi che sicuramente appartengono al loro preteso autore, però ci sono anche altri testi, come ad esempio i capitoli 24 a 28, in cui si trova il nostro testo del banchetto, che è considerato come la grande apocalisse di Isaia. Lì sicuramente è un testo che è stato inserito nel testo di Isaia, e quindi un testo che è stato messo lì, non si sa da chi. Allora, da una parte ci sono dei testi che sono stati introdotti negli altri testi precedenti, e dall'altra parte, questo l'altra osservazione contraddittoria rispetto a questa, si nota che c'è il desiderio forte di esprimere l'unità del testo intero, nel senso che quello che troviamo nel capitolo 1, diversi elementi del capitolo 1 che troviamo lì, li ritroviamo poi alla fine, al capitolo 66, quasi a dire, ecco, quello che erano annunciato è compiuto nel capitolo 66. E quindi si vede che c'è stata un'intenzione di manifestare l'unità di tutto il popolo, di tutto il tempo. Aggiungo a questo che c'è stato ancora un terzo elemento che si è introdotto nella metà del secolo scorso, quando si è scoperto il grande rotolo di Isaia nelle grotte di Qumrana. Lì c'è un vasto documento di quasi 9 metri di lunghezza che rapporta tutto il libro di Isaia, dal capitolo 1 al capitolo 66, soltanto che si nota uno spazio di 3 righe bianche tra il capitolo 33 e il capitolo 34. Allora, solitamente in un manoscritto laddove ci sono queste cesure è l'indicazione di un passaggio da un libro a un altro. Il che significa che al momento della redazione di questo documento, quindi più o meno nel primo secolo avanti Cristo, si considerava il libro di Isaia come un libro bipartita, con due parti diverse che si rispondevano l'una all'altra. Comunque non voglio entrare di più in questi particolari. Quello che mi interessava in questo è dimostrare la difficoltà che c'è nell'affrontare il libro di Isaia e sapere chi è che ha scritto che cosa. Oggi, diciamo, la tendenza esegetica sul libro di Isaia tende a valorizzare molto fortemente il secondo Isaia, cioè quell'Isaia che è un discepolo, cioè che si inserisce nella tradizione del grande profeta, un altro profeta, ha voluto raccogliere probabilmente il messaggio del grande profeta, però tenendo conto che lui viveva gli ultimi tempi dell'esilio, c'era stata salita di Ciro, quindi l'affermazione della libertà degli esiliati, e poi l'inizio del ritorno, che ha posto diversi problemi agli esiliati che tornavano. Cioè, questo autore, il Deutero Isaia, è probabilmente quello che ha raccolto il messaggio in parte scritta, in parte orale, del primo profeta, ci ha aggiunto delle considerazioni, delle attualizzazioni per il suo tempo. E questo forma più o meno la grande parte del libro di Isaia, grosso modo i capitoli 1 a 55. Poi, due secoli dopo, o nell'arco dei due secoli successivi, sono stati aggiunti man mano dei testi, perché la situazione era ancora diventata diversa rispetto al momento in cui era ritornato. Cioè, il ritorno dall'esilio è avvenuto nella gioia, finalmente torniamo a Gerusalemme. Però questo momento di ritorno a Gerusalemme ha presentato moltissime difficoltà e ha suscitato un tempo di crisi, di cui si è parlato, della crisi della speranza per il popolo che era tornato in Gerusalemme, perché questo è un popolo che tornava, pensava di poter ricostruire la sua società, soltanto che si è incontrato con una società che esisteva già. C'era gente che viveva a Gerusalemme durante il tempo dell'esilio. E allora, ad un tratto, questa gente che ritorna viene considerata come degli intrusi, e i libri di Ezra e Neemia sono le attestazioni delle difficoltà che ci sono state tra abitanti residenti a Gerusalemme e dintorno e quelli che tornavano da Gerusalemme. E quindi in questo lungo periodo, fino al terzo secolo avanti Cristo, ci sono state delle aggiunte in diversi punti del libro di Isaia. In questa ultima fase si trova il testo che noi leggiamo oggi, i capitoli 24 a 27, questo testo che è chiamato erroneamente, secondo me, Grande Apocalisse, è probabilmente un testo del IV-IV secolo. Vi dico che erroneamente chiamato Apocalisse, perché appunto non ha caratteristiche dell'apocalittica. L'apocalittica è un movimento ebraico che è nato al tempo della guerra contro Antioco IV Epifane e al tempo dei Maccabei, quando lì c'è stato una grande difficoltà per il popolo ebraico a Gerusalemme, in quanto questo imperatore voleva ellenizzare tutto il suo regno e quindi voleva far smettere questa particolarità giudaica. E aveva fatto, ad esempio, mettere anche una statua di Giove nel Tempio di Gerusalemme, il che aveva suscitato la rivolta dei Maccabei, e questo ha suscitato un problema notevole nella società: come mai Dio permette che degli innocenti come i Maccabei fossero perseguitati, addirittura torturati, come ci racconta il libro dei Maccabei? Allora, a questo movimento, a questa situazione, sono dovute due conseguenze molto significative. Da una parte c'è stata la formulazione della teologia, della dottrina della risurrezione dei morti. Come è possibile che Dio accetti questi martiri? Se li accetta, vuol dire che per loro si promette una ricompensa più grande, e questa ricompensa loro risorgeranno al momento della risurrezione dei giusti, invece gli altri risorgeranno per una pena eterna. Questo è stato uno degli elementi, e l'altro elemento di creare una specie di letteratura di resistenza, che è l'apocalittica, con formule estranee, con formule curiose, di numeri cabalistici, con antedatazione dei testi per annunciare un futuro gioioso, cioè si pretendeva scritto molto prima in modo da poter annunciare tutto quello che veniva come qualcosa di futuro mentre era in realtà passata, e allora si poteva dire: allora, la salvezza che viene subito dopo è per noi quello che viene subito. Ora, non è affatto questo l'elemento che troviamo in questo testo di Isaia. Non è un testo apocalittico, è un testo escatologico, cioè che parla del giudizio finale in cui sono coinvolti tutti i popoli, ma di un giudizio che non inventa un futuro, però che si riallaccia al passato. Comunque su questo tornerò ancora un po' più in là. Per ora mi accontento di questo contesto del testo che noi leggiamo. Andando un po' più profondo in questo contesto, vediamo che siamo nell'annuncio di un giudizio di condanna. Cioè i capitoli 24 a 26 annunciano il giudizio di Dio contro i popoli. E non a caso è stato introdotto al capitolo 24, perché i capitoli precedenti, 7, 18, 19, 23, sono l'espressione della condanna di Dio su tutti i popoli della terra, in particolare di Babilonia. Però non soltanto di Babilonia, ci sono tutti i paesi, anche Tiro, che sarà anche molto dopo giudicato, però c'è anche l'annuncio della distruzione di Tiro al capitolo 23, se non vado errato, e anche Gerusalemme verrà giudicata con un giudizio di condanna. Ad esempio, il capitolo 24 annuncia chiaramente la distruzione anche di Gerusalemme. Ecco che il Signore devasta la terra, la squarcia e ne sconvolge le superfici e ne disperde gli abitanti. Avverrà lo stesso al popolo come al sacerdote, allo schiavo come al padrone, alla schiava come alla sua padrona, al compratore come al venditore, a chi riceve come a chi dà il prestito, al creditore come al debitore. Sarà tutta devastata la terra, sarà tutta saccheggiata, perché il Signore ha pronunciato questa parola. Sono parole terribili di annuncio di una distruzione totale della terra. E questa devastazione di tutta la terra avviene perché il Signore ha parlato. Quindi è un giudizio irrevocabile. E questo decreto divino concerne ancora, viene ancora proposto al capitolo 24, versetti 7 e seguenti, Lugubre è il mosto, la vigna languisce, gemono tutti i cuori festanti, è cessata la gioia dei tamburelli, è finito il chiasso dei gaudenti, è cessata la gioia della cena. Non si beve più vino tra i canti, la bevanda inebriante è amara per chi la beve, è distrutta la città del nulla, è chiuso l'ingresso di ogni casa. In questo quadro ciò che ci può aiutare a chiarire un po' questo annuncio del profeta, quando si parla della città del nulla, o forse meglio sarebbe da tradurre la città del caos. In ebraico si parla del Kiryat Tohu. Voi sapete che questa parola Tohu evoca Tohu Vabohu, cioè il caos originario, che è il caos non soltanto originario, però che qualifica anche il caos sociale o religioso, particolarmente segnato dall'idolatria. Di che città si tratta? Forse, probabilmente, di Babilonia, sulla quale è stato decretato un giudizio molto violento nei primi capitoli contro le nazioni che precedono questi capitoli. Tanto più che la parola Tohu, la città del Tohu, è una parola aramaica, cioè una parola babilonese che gli ebrei hanno imparato probabilmente a Babilonia durante l'esilio. E quindi è ragionevole pensare che si annunci soprattutto il giudizio di quella città terribile che ha fatto di Israele i deportati e gli esiliati, che è stata una crisi terribile per la fede di Israele, paragonabile a quella della distruzione del Tempio da parte di Tito nel 70 d.C. Però questa città potrebbe anche essere la città di Gerusalemme, sulla quale è stato pronunciato anche un oracolo di condanna nel capitolo 22, quindi soltanto pochi capitoli, un capitolo prima del nostro testo. Lì si leggeva, ad esempio, capitolo 22, versetto 14, «Certo, non sarà espiato questo vostro peccato finché non sarete morti, dice il Signore, il Dio dell'universo». E questo è detto agli abitanti di Gerusalemme. Tutto questo per mettere in luce che il contesto del banchetto di cui il profeta parla, e che non dimentico nonostante questi grandi giri che sto facendo, il banchetto al quale siamo chiamati a riflettere, c'è da chiedersi se davvero è un giudizio, un annuncio gioioso, oppure un annuncio terribile, una strage. Questo banchetto è un banchetto lieto, grande gioia, o una carneficina? Nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento, non mancano i banchetti che sono delle carneficine. Penso ad esempio al banchetto organizzato da Assalone, figlio di Davide. A un certo momento questo Assalone vuol vendicare sua sorella che è stata maltrattata da un altro figlio di Davide. E allora, all'occasione della tosatura delle pecore, invita tutti i figli di Davide, che lui aveva avuto tante mogli e quindi anche aveva tanti figli, li aveva invitati tutti a un grande banchetto. E quando poi venne anche quello che aveva oltraggiato la sorella, Amnon, quando Amnon fu abbastanza preso dal vino, Assalone diede l'ordine ai suoi servitori di ucciderlo durante il pasto. A questo punto tutti gli altri figli di Davide si sono presi di spavento, sono fuggiti, ed è giunta la notizia a Davide che Assalone aveva ucciso tutti i suoi figli. Quindi disastro catastrofico, e Davide si ricompone quando vede venire i suoi figli che gli dicono: no, ha ucciso soltanto Amnon, che non è da poco, però un banchetto che finisce con la morte di qualcuno. Penso anche ai banchetti di Esther che fa dei banchetti per il re Artaxerxes per chiedergli il cambiamento del parere che era stato progettato di uccisione di tutti gli ebrei da parte di Amman. E durante un pasto l'idea viene rovesciato ed è questo Amman che viene ammazzato al posto di Mardocheo, che era il rappresentante praticamente del popolo ebraico, la cui morte avrebbe segnato la morte di tutti gli altri. Penso anche al banchetto di cui parla il libro di Daniele, al capitolo 5, quel banchetto in cui a un certo momento appare una mano che fa una scritta che Daniele riesce a leggere, e questo banchetto in cui avevano ripreso gli ucchieri, le tazze, i piatti del Tempio di Gerusalemme per banchettare, cioè era stata una vendetta di Dio, il decreto viene pronunciato e la notte stessa di questo banchetto il re muore. Poi pensate anche al banchetto durante il quale Erode ha deciso la morte di Giovanni Battista. Fino a quel banchetto di cui parla l'Apocalisse, in cui si dice che verrà servito un mucchio di carne dei re, carne dei comandanti, carne degli eroi, carne dei cavalli, carne dei cavalieri, carne di tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi, un mucchio di carne, non per degli uomini, meno male, ma per gli uccelli del cielo. E questo è un'evocazione del banchetto che è fatto in conclusione alla caduta del re Gog, dei Magog, di cui parlava il profeta Ezechiele. Quindi un pasto, un banchetto può anche essere una carneficina, tanto più che nella tradizione ebraica, praticamente unanimamente, questo capitolo 25, che parla di un banchetto messianico, tutti lo vedono come un banchetto che sarà una carneficina. Moriranno tutti i popoli, salvo il popolo Israele che sarà salvato e che si nutrirà da questo banchetto. Il mio confratello Bertomello, che ha scritto un commento all'Evangelo, al libro di Isaia, scrive a questo proposito: tutta la tradizione ebraica, senza eccezioni, legge questo testo in questo senso, cioè di una in pratica i commentatori ebrei interpretano questo testo all'interno della tradizione della guerra interrotta o dell'aggressione delle genti contro Gerusalemme. Si tratta di quel filone profetico che parte da Isaia 17 e 29 e passa per i salmi di Sion e approda alla guerra di Gog e di Magog. Questa interpretazione si fonda sulla metafora biblica del bere associato alla coppa del castigo. Ecco, questo potrebbe essere il quadro del banchetto, quindi una carneficina, così lo leggono gli ebrei. Eppure, praticamente tutti i commentatori, anche alcuni ebrei, dicono che in realtà questo è l'annuncio di un banchetto gioioso. Ed è anche in questa chiave che io lo leggerò. Tutto quello che precede non è in chiave negativa e catastrofica che leggerò questo testo, ma in termini di una promessa, una speranza, un banchetto ricco di promesse. E per questo mi fondo fondamentalmente su piccoli elementi. Un primo che solitamente viene dimenticato dai commentatori, tant'è vero che si traduce tranquillamente come se non esistesse questo particolare di questo per parlare. Voi sapete che in ebraico esiste un tempo che si chiama il katal, che è il tempo compiuto, però se metto un vav iniziale, un vav inversivo, allora questo passato diventa un futuro. Ebbene, in questo testo quasi tutti i verbi sono a questa forma v-katal, quindi un vav inversivo che annuncia un futuro. Il Signore farà un banchetto, inghiottirà il velo, il Signore asciugherà le lacrime, eccetera, eccetera. Però c'è in mezzo a questi verbi uno in cui abbiamo il verbo al-katal senza il vav inversivo. Ma voi sapete che in ebraico qualche volta si dice che la manipolazione dei verbi è un po' difficile, però in questo caso, se io tengo conto del fatto che tutti i verbi sono a v katal, salvo questo che è al katal, quindi al psa, cosa diventa molto significativo? Questo testo dice: il Signore farà un banchetto, inghiottirà il velo, eccetera, tutti questi futuri, però c'è: il Signore ha inghiottito la morte, che solitamente anche nella traduzione del Cielo si legge inghiottirà.
No,
sta scritto ha inghiottito. Allora, evidentemente i grammatici dicono sì, è un'eccezione, c'è cioè un passato che si deve leggere nel al futuro per armonizzare. Però forse si può dare un senso a questo passato. Cioè, se davvero lo leggiamo come un passato, vuol dire che tutti i futuri di cui si parla si basano su questo passato. Perché il Signore ha inghiottito la morte, allora farà un banchetto, asciugherà le lacrime, toglierà, inghiottirà il velo che copre il volto degli uomini. Questo è il primo elemento. Oh, se davvero la morte è inghiottita, cosa gioiosissima, tutti i popoli. E questo lo dico tanto più che questo inghiottimento della morte è associata a due elementi. La morte è inghiottita e nel contempo Dio inghiottirà anche il velo che nascondeva tutti i popoli. Lo inghiottirà, lo mangerà. Ma quale velo viene inghiottito? Si è spesso pensato... Spesso si è pensato che questo velo fosse il velo che nascondeva la capienza, la conoscenza. Quel velo di cui parla anche Paolo, il velo sarà tolto e allora si capirà in pienezza. Però non si capisce bene che cosa viene a fare un velo di questo tipo in questa occasione. Più probabilmente si tratta di un velo di lutto, come pure la coperta di cui si parla, che copre tutti i popoli. Ciò che dice... E gli strapperà su questo monte il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Cioè in realtà non è strapperà, ma inghiottirà questo velo che sembra piuttosto un velo di lutto. Allora evidentemente si capisce se Dio ha inghiottito la morte non c'è più lutto e quindi ha inghiottito anche il velo che copre il volto, il velo di lutto che copre. Inoltre, non soltanto Dio inghiottirà questo velo, ma asciugherà le lacrime di ogni volto, evidentemente. Cioè, quando c'è un morto ci sono tante lacrime, si piange il morto. Ma se la morte viene inghiottita, allora anche le lacrime vengono asciugate. E Dio è quello che asciugherà le lacrime. Piangevano. Tutto ciò è associato appunto alla morte. Essa produce lacrime, le quali diventano un segno di lutto, si copre il volto, ma proprio tutto ciò viene eliminato, già che Dio ha inghiottito la morte. Quindi questo è il primo elemento per cui dico che questo banchetto è un banchetto gioioso. C'è un altro elemento che bisogna tenere presente per fare di questo oracolo un oracolo gioioso. Dio, si dice, allontanerà pure la vergogna del suo popolo. Finché prevale la morte, il popolo di Dio, che considera Dio come potenza di vita, come colui che dà la vita, questo popolo vive nella vergogna, perché crede in qualcosa che non si verifica. Si fa beffa di lui e si chiede dov'è il tuo Dio che dà la vita? Tu sei moribondo. Esperienza che non fa soltanto Israele, ma che facciamo anche noi. Quante volte per noi il mondo ci dice, cioè il mondo in quanto mondanità, ci dice ma dove si verifica quello che voi credete? Si ride di noi e il mondo ci considera come ingenui. No, Dio non c'è. Ma se davvero Dio ha inghiottito la morte, allora la vergogna del popolo scompare. Allora diventa vero, veramente vero, che Dio è il Dio della vita. Allora è davvero reale che Dio ha parlato. Evidentemente questa non è la nostra esperienza. Anzi, viviamo ancora pienamente nel tempo in cui la morte inghiottisce giorno dopo giorno tutti i viventi. Come diceva quel umorista, la vita è una brutta malattia che conduce tutti alla morte. Proprio per questo il profeta parla al futuro, ma non il futuro dell'apocalisse o dell'apocalittica, ma al futuro profetico. E c'è una diversità tra questi due futuri. Il futuro apocalittico procede per opposizione. C'è il mondo odierno, che è cattivo, e c'è quello futuro, che è buono. Perché Dio trasformerà questo mondo e ne farà un mondo senza paragone, senza comparazione con quello che noi conosciamo. Quindi proietta nell'avvenire il contrario del mondo presente. E questo lo circonda con cifre cabalistiche, con manifestazioni strane, evocazioni di mostri e di varie realtà. Tutto questo non c'è nel futuro profetico, perché il futuro profetico, lui non parla di opposizione, ma il futuro profetico trova le sue radici nel passato. E per questo l'Apocalisse di Giovanni è un testo profetico, perché non è nient'altro che una meditazione sull'evento pasquale, che è passato. Evento pasquale che viene proiettato, di qui si deduce le conseguenze per il futuro, però le radici sono nel passato, non nell'opposizione alla realtà. Dunque, io vorrei allora a questo punto parlare dei fondamenti della promessa fatta nel chetto messianico che abbiamo letto nel capitolo 25 di Isaia. Quali sono queste radici appunto profetiche, quindi queste radici del passato che permettono al profeta di annunciare quello che hanno? A me sembra che questo testo sia come una specie di precipitato chimico nel quale si raggiungono le tradizioni delle tre parti dell'Antico Testamento, cioè della Torah, dei profeti e degli scritti che riempiono l'Antico Testamento. Anzitutto viene evocato la Torah, cioè il Pentateuco, e in particolare l'evento centrale del Pentateuco, cioè l'Esodo. Non si ripeterà mai abbastanza che l'inizio del Pentateuco non è Genesi, ma è l'Esodo. Ed è a partire dall'Esodo che si legge la storia, anche la storia precedente. L'episodio della creazione è una rilettura dei miti babilonesi o egiziani delle origini alla luce del Dio apparso a Israele nel tempo dell'Esodo. Ora, Dio si è fatto conoscere al popolo non come Dio creatore, ma come Dio liberatore, come il Dio che dà la libertà agli schiavi. Ricordate l'inizio delle 10 parole di Sinai? Noi li chiamiamo 10 comandamenti, ma la prima parola non è un comandamento, è «Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla casa della servitù». Questo è l'elemento caratteristico e fondamentale di Dio. Anche noi nel credo, diciamo, crediamo in Dio, Padre, che è onnipotente, creatore, ma prima Padre. Poi dopo, prima di essere onnipotente, Dio è Padre e quindi nel suo amore si trova la sua onnipotenza. Non la forza dei muscoli, non la forza delle armi, sono delle forze che eliminano e che seminano la morte, ma una antiforza, una antipotente che potrei paragonare è la forza disarmante del sorriso di un bambino. Lì anche c'è una onnipotenza, però disarmante. E così Dio si è presentato nella figura di Gesù, dalla sua nascita e la sua croce. Ora, nel libro dell'Esodo si racconta che dopo il dono dei 10 comandi, delle 10 parole, segue una serie di prescrizioni, poi vi fu la celebrazione dell'alleanza. In ebraico fare alleanza si dice tagliare l'alleanza, perché appunto l'alleanza prevede un cibo, un banchetto, e qui si tagliano dei pezzi di carne che si dividono. Ora, che cosa avviene al momento in cui viene sigillata questa alleanza da parte di Dio? Lo leggiamo nel libro dell'Esodo, al capitolo 24, versetto 9. Mosè salì con Aaron e Nadab, Abiù e i 70 anziani di Israele. Essi videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffiro, limpido come il cielo. Contro i privilegiati dei figli di Israele, Dio non stese la mano, essi videro Dio, mangiarono e bevvero. Questo è un testo stupendo. Al momento di sigillare l'alleanza, i rappresentanti del popolo vedono Dio. Ma cosa vedono? Vedono Dio dai piedi in giù. Cioè, vedono il pavimento. Però soltanto il vedere il pavimento sul quale riposa Dio è già vedere Dio. Ora, normalmente si vede Dio e si muore, perché nessuno può vedere Dio e vivere, come dice Dio stesso a Mosè. Eppure qui non avviene questo. Videro Dio e mangiarono e bevvero. Sì, videro Dio, mangiarono e bevvero. Cioè la visione di Dio, questa visione di Dio dai piedi in giù, fa di loro un banchetto. Cioè, è come un banchetto. La visione di Dio è qualcosa di cui ci si nutre. La visione di Dio è proprio il cibo e la bevanda con cui Dio nutre il popolo sul monte Sinai. Però c'è una particolarità, questo avviene sul monte Sinai, invece nel testo di Isaia questo avviene su questo monte, monte di Sion, Gerusalemme. Il Sinai non è Gerusalemme. Anche qui c'è un testo stupendo che evidentemente gli esegeti correggono, perché è un testo che secondo loro non dà senso, perché la maggior parte degli esegeti e dei teologi sono gente dell'Occidente che capiscono poco la tradizione orientale di un mondo che non è il mondo cartesiano europeo. Questo testo si trova nel Libro dei Salmi, al capitolo 68, e questo è un'altra parte della Bibbia che viene evocata da questo discorso del banchetto, questo degli scritti dei Salmi. Nel Salmo 68 si legge, secondo la traduzione della CEI, «I carri di Dio sono miriadi, migliaia, gli arcieri. Il Signore è tra loro, sul Sinai, in santità». Questa è la traduzione che dà la CEI. Se leggiamo il testo ebraico così com'è, non è esattamente questo. «Il carro di Dio sono due miriadi, migliaia di migliaia. Il Signore è tra loro, il Sinai è nel santuario». Oh, evidentemente gli esegeti di oggi c'è qualcosa che non funziona. Il Sinai sappiamo dov'è, invece il Tempio sappiamo dov'è, ci sono centinaia di chilometri tra i due. Invece lì avviene qualcosa nel Salmo 68 che secondo me fa parte di questa genialità del popolo ebraico. Per il popolo ebraico il Sinai non è un monte santo, non ci va in pellegrinaggio, ci vanno i cristiani, non gli ebrei. Perché per loro la parola che Dio aveva detto a Mosè, questo sarà il segno che io ti ho mandato, voi servirete Dio su questo monte, viene rivissuta annualmente nel momento in cui si celebra la Pasqua, e la Pasqua si celebra a Gerusalemme perché c'è il sacrificio da fare al Tempio. E quindi alla festa di Pasqua il Sinai viene nel santuario, e quello che è avvenuto a Gerusalemme sul Sinai avviene anno dopo anno nel santuario. Questo dice il Salmo 60, il Sinai è nel santuario. Quindi quando Dio ha detto voi servirete su questo monte il Signore, non voleva dire servirete sempre sul Sinai, ma lo servirete sempre in mia presenza, laddove ho stabilito il mio nome, nel santuario di Dio. Questo è un primo elemento su queste radici della profezia di Isaia. Quindi l'evocazione dell'Esodo, la visione di Dio, il bisogno del banchetto, dalla visione di Dio. C'è un altro aspetto che concerne gli alimenti che sono consumati. Il testo mette in evidenza che si mangerà grassi e vivande, ripetute due volte, vivande succulenti e succo. Nelle prescrizioni relative ai sacrifici, soprattutto ai sacrifici di comunione, c'è sempre una parte della bestia che viene bruciata interamente, e quindi è la parte riservata a Dio. Questa parte riservata a Dio è la parte considerata come la migliore degli animali, in particolare le parti grassi dell'animale. Si legge ad esempio nel capitolo 3 del libro del Levitico: nel sacrificio di comunione si offrirà come sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore sia il grasso che avvolge le viscere, sia tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato, che distaccherai insieme ai reni. I figli di Aronne faranno bruciare tutto questo sull'altare. Dunque le parti migliori sono riservate a Dio e bruciate dal fuoco. Inoltre, A proposito del sacrificio pasquale, si precisa che non si romperanno le ossa dell'agnello, Pasquale, Esodo 12, 46. Quindi, se non si possono rompere le ossa, non si può neanche mangiare il midollo. Ora, le carni succulenti sono verosimilmente il midollo, le vivande succose, probabilmente il midollo. Ciò significa che in questa occasione i commensali, cioè tutto il popolo, nell'occasione del banchetto di cui si parla questo pomeriggio, i commensali si nutriranno di ciò che tradizionalmente viene consumato dal fuoco e viene riservato a Dio. Cioè i commensali mangeranno ciò che è la parte riservata a Dio, mentre Dio, lui, inghiottirà la morte, o inghiottito la morte, e inghiottirà il velo di lutto e asciugherà le lacrime degli uomini. Cioè, c'è qualcosa di stupendo, cioè c'è un rovesciamento dei ruoli che è straordinario. Cioè il popolo prende la parte di Dio e Dio assume e prende su di sé i disastri dell'umanità. Anche questo asciugare gli occhi, le lacrime degli occhi, è un gesto molto significativo, perché è un gesto eminentemente materno. Le madri che asciugano gli occhi dei figli quando piangono. Ora, qui è Dio che gioca questo ruolo. Anche lì c'è un rovesciamento dell'idea di Dio. Certo è il padre, però non è il maschio potente, eroe, forte in guerra, eccetera, che si immagina sempre. È un Dio materno che asciuga le lacrime del suo popolo. C'è quindi una dimensione femminile di Dio che appare qua e là nella scrittura e che tante volte noi dimentichiamo. Davvero questo banchetto preparato da Dio è un lieto banchetto, non una carneficina. Tanto più che adesso sono invitati tutti i popoli, non soltanto Israele, tutti i popoli sono commensali di questo banchetto. E quindi questo corrisponde a quello che annunciava Isaia, e qui è la terza parte della Bibbia che viene evocata, i profeti. In Isaia 2 si annuncia il venire di tutti i popoli a Gerusalemme, che vogliono venire a Gerusalemme perché lì si può sentire la parola di Dio e imparare la Torah. Quindi tutti i popoli sono invocati al banchetto, però ce n'è uno che non fa parte, è morto. Continuiamo la lettura, infatti c'è un popolo che viene a mancare, il popolo di Moab, probabilmente designato come cittadella fortificata, diventata un mucchio di sassi, al capitolo 25, versetto 2, qui prima del banchetto di cui si parla qui. Poi si dice di questo Moab: la mano del Signore si poserà su questo monte, Sion, dove c'è il banchetto, Moab invece sarà calpestata al suolo come si pesta la paglia nelle tamaie. Quindi manca un popolo. Qui Rashi, grande rabbino medievale, ci viene in aiuto, perché lui, che pure presenta il banchetto come la carnificina dei popoli, e quindi come un banchetto per il solo Israele, lui dice a questo proposito, che dichiara che Moab deve essere compreso in modo simbolico, non come il popolo storico, ma come la raffigurazione di tutto ciò che è male, idolatria e ribellione. Quindi questo popolo che manca non è un popolo storico da mettere insieme con i babilonesi, gli assiri, Israele, i francesi e gli italiani, ma è l'insieme dei peccati, l'insieme del male che si può immaginare e che non entra a banchettare insieme con gli altri. C'è ancora una difficoltà: la morte viene ingoiata, la morte viene abolita. Però si dice spesso che questa è la dimostrazione che questo testo del banchetto è un testo molto tardivo, direbbe al tempo dei Maccabei, quando si è parlato della risurrezione dei morti. Invece credo che questa idea della risurrezione dei morti in realtà preesiste parecchio, anche se non in modo evidente, ma preesiste al tempo dei Maccabei. I Maccabei non hanno inventato questa cosa, cioè è una cosa che c'era già in pensiero, anche se non fosse elaborata veramente dal punto di vista del vocabolario. E lo vorrei collegare soprattutto alla figura di Giobbe. Giobbe, che è un libro che è scritto verosimilmente o alla fine dell'esilio, e lì si sente Giobbe che dice: io so che il mio Redentore è vivente, ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che avranno distrutto la mia pelle, anche dopo ciò, dalla mia carne vedrò Dio, lo vedrò io stesso. Cioè, una visione bellissima. Anche dopo che avranno distrutto la mia pelle, quindi sarò morto, dalla mia carne vedrò Dio. Allora, è morto o è vivo? Cioè, lì, secondo me, c'è l'affermazione da parte di Giobbe che non è possibile che compaia completamente. C'è qualcosa che avviene anche dopo la morte. Poco prima Giobbe aveva emesso l'ipotesi di una morte provvisoria, abbastanza strano, in Giobbe 14, versetto 13, o se tu mi nascondessi nello Sheol, mi mettessi al riparo finché sia passato la tua collera, fissassi un termine per me e poi ti ricordassi di me. L'idea che si muore il tempo che la collera di Dio sia passata, una cosa impressionante, cioè, vuol dire che c'era la sua eventualità. D'altronde lo stesso Isaia ci presenta un testo molto strano in cui ci sono due affermazioni contraddittorie a pochi versetti di distanza. Nel capitolo 26, versetto 14, lì si dice: i morti non vivranno più, le ombre non risorgeranno. Quindi affermazione chiara: morte, finito, chiuso, non se ne parla più. Cinque versetti dopo, lo stesso oracolo dichiara: di nuovo vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate voi che giacete nella polvere. Isaia 26, versetto 19. Come rendere conto di queste due affermazioni contraddittorie? Qui la morte c'è e non c'è. Il dettaglio che permette la comprensione di questo è evidentemente un dettaglio al quale solitamente non si presta attenzione, però che è importante: sono i pronomi. Nella prima affermazione sono i morti in generale, quindi la morte è irrevocabile, tutti muoiono. Però fra i morti ci sono i miei morti o i tuoi morti, cioè i tuoi del popolo di Dio, i miei di Dio, i miei cadaveri, cioè quelli che sono fedeli a Dio, quelli che appartengono a Dio, quelli su quelli la morte non è onnipotente, non morire, però Dio ha il potere di dare a loro la vita. Nel secondo caso, quindi, i cadaveri del popolo di Dio ricevono la possibilità della resurrezione. Ecco, queste sono le radici sulla quale si basa l'oracolo del banchetto messiano di Isaia per poter annunciare un futuro gioioso, un banchetto festoso in cui vengono rovesciate le parti, in cui i conviviali ricevono il cibo riservato a Dio,